State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying,
la scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo arrivati all'ultima settimana della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto è stata con voi dalle 10 alle 11 e mezzo del mattino, riempendo questo nostro grande contenitore di tutte le belle cose o le brutte cose o le cose comunque importanti o che riteniamo tali che abbiamo voluto mettere in circolo. Siete state tantissime, tantissimi a contribuire, a dare il vostro grande tassello importante per la costruzione del nostro scrigno di meraviglie. Tantissima la musica, ma non solo la musica, libri, film e insomma un sacco di cose, comprese valori, emozioni, eccetera, eccetera, eccetera. Come si può partecipare? Con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it o naturalmente telefonando allo 02 33 001 001. unica regola, diciamo così, è il fatto che se sentite che sta per iniziare, insomma, sto per mettere una canzone, una musica, ecco, io non interrompo la musica, quindi vi tocca aspettare. Allora aspettate un attimo. Ad esempio, adesso sto per mettere una delle canzoni che nelle settimane scorse avete in qualche modo richiesto, perché la ritenevate consona al clima e a quello di cui stavamo parlando. Ed eccola che arriva, è per me l'amatissimo Lucio Dalla, e la canzone in questione è Le rondini.
Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Thank you.
E questo è il meraviglioso Le rondini di Lucio Dalla. Peraltro, una curiosità: i versi che si sentono all'inizio della canzone, che non sono versi di rondini, ma di rondoni. Questo ve lo posso garantire, perché i miei ornitologi di riferimento sanno perfettamente sempre come sistemare le buone cose. Allora, io continuo con quelli che definisco gli arretrati, cioè canzoni o insomma cose che voi avete nei giorni scorsi suggerito e che poi, come avete ormai imparato, io soddisfo nei giorni successivi. E siccome questa purtroppo è una costante attualità, quella di cui parla questa canzone, ce la sentiamo e poi vi dico chi l'ha voluta.
Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini. Soldati buoni e soldati cattivi, sguardi fieri dietro a grossi fucili. Tanti nomi da celebrare, tutti poveri e figli della classe popolare. Ogni guerra è solo un grande affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore vende armi e ti dice spara. La guerra è una cosa necessaria, ma Yuri è impaurito e continua a sparare, perché gli hanno insegnato che così si deve fare. Domani canteranno per lui una canzone, e il suono che rimane è solo un colpo di cannone. Pa 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 pa. Soldati buoni e soldati cattivi saranno in pochi a restare vivi, ma la guerra si deve fare, l'hanno votato anche al Parlamento nazionale. Soldati buoni o cattivi dipende solo da chi scriverà sui libri. Solitamente sono i vincitori che tutti gli altri han fatto fuori. Ogni guerra è solo un losco affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore vende armi e ti dice spara. La guerra è una cosa necessaria, ma Yuri perché ancora stai a sparare? Non lo vedi, è tuo fratello, quello lì che sta a morire. È solo un'invenzione, la gloria, la nazione. Scappa, sta arrivando un altro colpo di cannone. Pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pam 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 pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pam 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 pam. Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini.
E questa era Soldati buoni, soldati cattivi di Luca Bassanese, voluto da Cinzia nei giorni scorsi. E vi ripeto, la scatola magica la riempiamo insieme, quindi, ma non solo di musica, ogni vostro intervento è prezioso, quindi potete chiamare quando volete. Intanto ci ha scritto Max per dire: Patti Smith è di suoi 50 anni di carriera, ad ottobre sarà a Bergamo in concerto, ed il 4 novembre uscirà Bread of Angels, il suo libro di memorie. Mettiamo anche questa grande artista nella scatola magica, e io non posso che condividere così questo desiderio di Max, che saluto naturalmente, come saluto Manuel e saluto insomma tutte quelle all'ascolto che comunque mi stanno scrivendo. Dunque Marco scrive a proposito della trasmissione che mi ha preceduto, cioè Summertime, e si parlava di calcio, quindi il suo intervento in questo momento non sarebbe tanto da scatola magica, a meno che non voglia trasformarlo in qualcosa da inserire bene nella nostra scatola. Continuo, come dico io sempre, con gli arretrati, ma non è assolutamente in termini faticosi, anzi è un grande piacere continuare a darvi soddisfazione. E ad esempio Elena aveva chiesto alcuni giorni fa una canzone che peraltro io amo moltissimo, di Giuni Russo, ma lei aveva chiesto espressamente questa versione live. E allora Elena, figurati, eccola qua, la sposa di Giuni Russo in versione live.
La sposa. Thank you. riconoscerei. Dimmi anima mia, la paura dell'amante, dell'amante che in me cercate. Dimmi anima mia, come nascere dal niente, se non ho che te, resta con me.
Grazie, grazie a Elena che insomma ha voluto fortemente questa versione live di questa canzone di Giuni Russo che io amo profondamente e che ogni volta mi emoziona e mi commuove. E intanto voi comunque avete continuato a scrivere come ha fatto Stefano per dire che oggi Born to Run compie 50 anni. Beh, Stefano sarà nei prossimi giorni, verrà naturalmente celebrato come ha da essere. Leonardo dice: ci stiamo scordando di Demetrio Stratos. Ma che caro Leonardo, ma sai quante cose ci stiamo scordando in questa scatola magica? Però ecco, diciamo che la scatola magica è talmente elastica, duttile e possibilista, mettiamola così, da comprendere anche le dimenticanze con molta indulgenza. Beh, questo è un po' quello che mi sovviene. Intanto vi ricordo che sono le 10:26 minuti, che questa è sempre Radio Popolare, che dopo le notizie di Popolare Network preparatevi un piccolo zainetto, perché ce ne andiamo tutti al lago, un lago importante, un lago insomma, poi capirete, un lago meraviglioso, addirittura qualcuno così lo vuole definire. A proposito dei vostri contributi fondamentali per la nostra trasmissione, c'è dunque Mapi che dice che la scatola magica è sempre coinvolgente e chiede di ascoltare grazie alla vita di Gabriella Ferri, e sarà sicuramente assolutamente fatto nei prossimi giorni, perché ve lo ricordo, questa non è una trasmissione musicale né una trasmissione a richiesta, ma gioca con voi su cose che per l'appunto ci sembrano belle, preziose, importanti da condividere, da curare, come sempre, da far conoscere. La conoscenza si accompagna sempre al rispetto, alla cura, quindi insomma tutto questo bel discorso. Intanto Roberto dice Pusiano, no, non è il lago di Pusiano. Vi lascio un po' sospeso, così poi dopo il GR capirete di quale lago stiamo parlando. Ne scoprirete anche un po' delle belle, permettetemi di dire così. Intanto, sempre a proposito dei vostri contributi in messaggi vari, che bella la canzone sulla guerra, non la conosceva, grazie alla tua scatola, e che dire di Giuni Russo, Greg, siamo assolutamente totalmente d'accordo. Liliana chiede se è possibile sentire un pezzo dei Blue Staff dal titolo Siamo Fuori. Liliana, io ci provo naturalmente nei prossimi giorni, ma sono in ritardo nel dare la linea alle notizie. Mi raccomando, state attaccate alla radio, perché poi ci sono cose molto interessanti. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 è stata con voi per riempire il nostro scrigno di valori, pensieri, cose, musica. Ad esempio Anna chiede, ma c'è questo nella Scatola Magica? Ce lo mettiamo subito, Anna, si tratta di un libro edito da Adelphi, I King, il libro dei mutamenti, a cura di Richard Wilhelm, e con la prefazione niente po' di meno che di Young. Grazie Anna, mettiamo anche questa. E poi c'è Katia che dice sulle note della sposa di Giuni Russo, io e altre donne non attrici entravamo in scena in fila e ci preparavamo a tessere storie di donne poco conosciute ma molto 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 importanti. Ogni volta che la riascolto entro in una sorta di meditazione e le immagini di quei momenti di femminilità condivisa riemergono. E allora grazie Katia per questo per questa condivisione, insomma, di questa tua esperienza che mi pare politica ed emozionale molto molto importante. Vi dicevo prima delle notizie che vi avrei portato al lago, ma siccome non sono tanto brava, io sono più brava al mare che al lago, per fortuna c'è chi ci conduce per mano a conoscere questo meraviglioso lago di Garda, storia di un desiderabile salvataggio, è il titolo di questo libro che contiene un sacco di interessanti informazioni su questo straordinario luogo. A curarlo è stata Isabella D'Isola, che è qui negli studi di Via Ollearo. Buongiorno Isabella.
Ciao Cecilia.
Grazie per essere con noi. Allora, la cosa importante di questo, adesso entriamo a conoscerlo questo meraviglioso lago di Garda, ma una delle cose fondamentali e importanti è quella che è nata praticamente una federazione per il riconoscimento dei diritti del lago di Garda, addirittura in termini giuridici. Isabella, ma siete un po' bizzarri voi.
Sì.
Ma tu sei del lago di Garda? No.
No, nel senso che sono una milanese che però ha avuto genitori che lacustri, diciamo così.
Sì. Ecco.
E quindi sono per motivi familiari molto affezionata al lago, a parte appunto la sua incredibile bellezza. Questa federazione che tra pochi giorni appunto avrà un riconoscimento proprio come ente del terzo settore, questa federazione è tale perché è composta da numerose associazioni. Non sono queste associazioni, diciamo così, dei grandi gruppi, magari anche, voglio dire, ignoti in alcuni casi. In altri casi, invece, chi partecipa è anche molto noto, tipo persone di Legambiente. Però i gruppi sono numerosi e abbiamo deciso di costituirci come federazione per avere la possibilità di una maggiore incidenza nelle pratiche che mettiamo in atto. Voglio sottolineare il fatto che questa unione di associazioni è effettivamente la forza che muove tutta una serie di iniziative per la difesa del lago. Cioè vengono tutte dal basso, cioè da gente comune, vicina o lontana dal lago, ma che al lago ci tiene enormemente.
Ecco, però, allora, facciamolo conoscere un po' questo lago di Garda, perché cioè, è meraviglioso, è famoso, è stato meta di artisti nel corso dei secoli, insomma, tutto quello è, però non è detto che tutti sappiano esattamente. Allora, dove diavolo è messo bene questo lago?
Allora, questo lago è, diciamo, che è ancora bellissimo, però questo lago è compromesso. Quindi il libro, che vede la presenza di numerosi saggisti con competenze anche diverse, questo lago si presenta con una serie di problematicità. Noi pensiamo che di poter fare ancora in tempo a mettere in atto delle pratiche di salvezza, diciamo così, del lago. Però i punti dolenti del lago sono, rincresce dirlo, però sono molto numerosi, cioè sono veramente numerosi. Tant'è che la nostra riflessione, che poi è approdata appunto verso il costituzionalismo ambientale, di cui magari diciamo
certo,
due parole
parliamo, certo.
Dopo, ma la nostra partenza è stata per esempio quella della preoccupazione enorme di questa magnificata, ma non magnifica, ciclovia del Garda, che ha perforato le falese, che ha deturpato la flora, mette anche a repentaglio, a rischio, come si vede dalle numerosissime frane che ci sono, la salute e l'incolumità di chi passa. Quindi siamo partiti da un problema e da questo problema poi dopo
trascinato con sé, insomma, tutta la sì, complessità che tutti, sì, come dire, gli ecosistemi hanno in senso più ampio. Senti, il lago di Garda è anche un posto meta di tantissimi turisti, quindi uno dei problemi che voi vi trovate ad affrontare è anche come sensibilizzare il turismo e come forse anche arginarlo, perché questo c'è un capitolo specifico,
esatto,
che parla di questo tema, ma insomma è un tema che attraversa tanti luoghi, non solo nel nostro paese, ma in generale.
Sì, infatti questo tema è stato affrontato nel libro dal geografo dell'Università di Trieste, Francesco Visentin. E la questione del turismo è una questione gigantesca perché contiene una serie di sottotemi, sottoproblemi, che per adesso si tenta blandamente di risolvere uno per volta, ma in realtà uno per volta non va bene, bisogna mantenere una visione d'insieme complessiva. questo problema si presenta in modo particolare durante il periodo estivo, che però per il Garda è molto lungo, perché comunque può finire persino ottobre, no? Sì. Cioè inizia ad aprile e va a finire fino ad ottobre. Quindi questo è un tema di cui ci stiamo occupando, anche se con grande difficoltà, perché un conto sono le proposte nostre, un conto è questo modo di dire, di pensare, tipo il turismo sostenibile, quando sappiamo che giochiamo molto sull'inganno, no, del concetto di sostenibilità, perché al punto in cui siamo possiamo veramente dichiarare che invece è insostenibile, e che questa cosa della sostenibilità prevede un equilibrio che non c'è più tra diciamo le pratiche economiche principalmente lucrose e un'idea della natura come risorsa infinita e come oggetto del saccheggio.
Stiamo parlando del lago di Garda e di questa iniziativa. Io adesso non vorrei, ma è la prima in Italia, quella del riconoscimento, della richiesta di riconoscimento giuridico di un luogo naturale, insomma non so neanche io come definirlo. Sì. Lo ponete come luogo naturale?
Allora,
è perché qui parliamo di leggi, di questioni, esatto, giuridiche, quindi le parole sono importanti.
Sì, nel senso che come iniziativa per il riconoscimento della soggettività e della personalità giuridica del Lago di Garda, cioè di un ente naturale, di un ente fisico, siamo orgogliosamente i primi, però, cioè siamo i primi in Italia, ma non siamo i primi nel mondo. E questo è stato un altro passaggio per noi molto importante, cioè confrontare la nostra dimensione di arretratezza dal punto di vista del costituzionalismo ambientale, non teorico, di questo parliamo, certo, dopo, rispetto a quello che invece hanno fatto numerosi altri popoli nel mondo.
E noi siamo abituati, quando pensiamo appunto al riconoscimento dei diritti di un luogo, diciamo così, anzi come dici tu ente, credo che la definizione giusta sia quella, siamo abituati a pensare, che ne so, alla popolazione amazzonica che ha fatto causa, diciamo così, e l'ha vinta in alcuni casi, oppure uno in Europa è quello della Spagna, giusto?
Allora, ci ha fatto, devo dire, da esempio, ma anche perché grazie a questo esempio abbiamo aperto una interlocuzione che è diventata molto stretta con un giurista italiano che si è occupato, uno dei pochi in Italia che si è occupato di seguire tutta la lunga vicenda, no, della laguna del Mar Menor in Spagna. Questo docente si chiama Pasquale Viola, che è appunto per noi molto importante. In Europa la questione del Mar Menor sta facendo testo, cioè nel senso che molti altri si stanno muovendo perché avvenga un riconoscimento di un ente o di un habitat naturale più o meno ampio, cioè per esempio stanno lavorando anche sul riconoscimento giuridico della Mer de Glace, che è un ghiacciaio, sì, no? Quindi però il Mar Menor ha fatto scuola sia dal punto di vista della capacità della mobilitazione dal basso degli spagnoli, che hanno anche ignorato le loro differenze politiche e ideologiche, uniti nella difesa di un patrimonio naturale che era meraviglioso. Ci sono delle foto con dei fenicotteri, una cosa meravigliosa, e poi vedete pesci morti, cioè, non vedete, ma potete intuire, sì, sì, la puzza, eccetera, no? E quindi noi abbiamo detto, caspita, loro ci hanno provato, perché non noi?
E perché non provarci noi a difendere un ente, scusate se lo chiamo così che sembra quasi offensivo, ma stiamo parlando di termini giuridici, un ente come quello del Lago di Garda,
sì.
Che insomma è grande il Lago di Garda.
Il Lago di Garda è grande, devo dire che il fatto che fosse il Lago di Garda conosciuto praticamente in buona parte del mondo e, come si diceva prima, meta turistica, anche se per certi aspetti sciaguratamente, ha fatto sì che anche già ora in Italia siamo stati coinvolti in altri tentativi simili al nostro, cosa di che ci fa un piacere enorme, perché per esempio trattasi della Laguna di Venezia, per cui siamo in contatto anche con loro che stanno cercando, anche loro stanno facendo una dichiarazione per il riconoscimento dei diritti, per presentare anche loro, no, una proposta di legge. Ma ad esempio un luogo meno noto ma di una bellezza incredibile, che è il fiume Tagliamento, anche loro si stanno aggregando, associando e si stanno muovendo nella nostra direzione. Noi pensiamo che l'unione veramente fa la forza.
Sì, non è un modo di dire.
No, assolutamente.
E soprattutto queste iniziative appunto dal basso sono quelle, sì, che a me piacciono particolarmente, perché vogliono dire che le intelligenze, le sapienze delle persone si mettono in circolo, un po' come nella nostra scatola magica, no? Ognuno dice, dà il suo piccolo contributo o grande contributo per una causa comune, che è quella della cura e difesa e tutela e rispetto di un territorio, di un microcosmo, un piccolo pezzo del cosmo, insomma è una cosa importante. Io ho parlato prima di questo libro, questo meraviglioso Lago di Garda, storia di un desiderabile salvataggio, perché mi serviva appunto da lancio della tua presenza, perché questo libro, lo ricordo, è curato da Isabella D'Isola ed è Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda. Scorrendo il libro, che è fatto di contributi di tantissime persone, esperti a vari livelli naturalmente, di vario tipo, c'è ad esempio appunto questo ragionamento sul turismo e sull'overturismo, c'è la questione che dicevi tu della ciclopista del Garda, ma c'è anche questo ragionamento sul laboratorio di cittadinanza attiva in difesa dell'acqua come bene comune.
Sì, nel senso che il libro ha contenuti diversi a seconda degli aspetti mediante i quali le associazioni hanno affrontato la difesa del lago. Questa faccenda che citavi tu, no, che riguarda il presidio 9 agosto, il presidio era nato proprio in funzione di della annosa presenza del problema della depurazione del Lago di Garda. Il problema della depurazione del lago è un problema enorme, perché la depurazione dipende sia dai fiumi che si immettono, come il Sarca, sia dai fiumi che sono poi che escono dal Lago di Garda, come il Mincio, oltre a tutti i torrenti eccetera che immettono le loro acque nel Garda, tipo anche in certi momenti l'Adige. Quindi è un problema enorme, perché tra gli sversamenti dell'agricoltura, la questione diciamo così in molte situazioni della non separazione delle acque bianche e nere che entrano nel lago, insieme al fatto che, per come è conformato il lago, il rinnovo delle sue acque avviene ogni 25 anni, quindi non velocemente, si presenta questo fenomeno di eutrofizzazione, quindi di mancanza di ossigeno, di moria di pesci, di trasformazione delle alghe. Quindi il problema della depurazione è collegato anche, in ultima istanza, perché non, il lago è di tutti, e però ci piace magari anche fare il bagno, è collegato anche alla questione delle sue zone inquinate.
Certo. Senti, io ho raggiunto Mauro Mazza, che è vicepresidente della Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda. Buongiorno Mauro.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie per essere con noi. Senta, lei a proposito di acqua e di depurazione mi sembra che sia particolarmente esperto, giusto?
Ma più che grazie. Ma più che esperto sono, mi sto interessando e la cosa mi prende sempre con molta passione. A proposito della depurazione, intanto volevo fare un piccolo confronto, nel senso, noi abbiamo parlato del lago di Garda, la sua estensione, sono 370 km quadrati, il più grande d'Italia ovviamente. Ma possiamo prendere ad esempio un modello positivo, il lago di Costanza, che è 50% in più, sono 540 km quadrati, e a differenza del nostro lago, che pur essendo esteso tocca tre regioni, sì, addirittura il lago di Costanza, che è molto più virtuoso, tocca addirittura tre stati, di cui tra l'altro la Svizzera, che non è neanche comunitaria, eppure hanno trovato un'intesa per mantenerlo e preservarlo. Quindi è un buon esempio da seguire, ma da migliorare addirittura con la nostra federazione. Torniamo al discorso della depurazione. Volevo chiarire però, giusto per semplificare anche, che c'è, dobbiamo distinguere tra depurazione e qualità delle acque. Sono due argomenti separati.
Sì.
Ok, allora, la depurazione purtroppo, proprio in questi giorni stiamo affrontando con esperti la questione, è molto complessa, è veramente molto complessa, ed è, ahimè, ferma 50 anni fa, quando c'è il collettore che raccoglie i reflui di tutto il lago, perché di reflui stiamo parlando, quindi delle acque nere, tanto per dire, era dimensionata sui gli abitanti equivalenti di 50 anni fa. Adesso, dai 400.000 abitanti equivalenti, siamo arrivati a, dati dell'anno scorso, 28 milioni di presenze annue. Quindi è una cosa che è scappata forse di mano.
Sì.
Sta di fatto che comunque il collettore che confluisce e il sistema di depurazione di Peschiera è nato 50 anni fa e sta funzionando, ma sta funzionando con la tecnologia di 50 anni fa, quindi non più sufficiente, ecco, non più efficiente.
Certo, certo. Sentite, c'è una domanda di Maurizio che rivolgo a tutti e due, poi la lascio Mauro Mazza ringraziandolo per la sua presenza, perché dice: cosa dite del problema dei prodotti chimici antialgali sparsi per evitare di sporcare la chiglia dei motoscafi dei turisti tedeschi? Adesso io non so se avete capito il messaggio, ma immagino di sì,
sì.
Isabella D'Isola?
Sì, cioè è una cosa sulla quale bisogna riflettere molto attentamente, perché delle volte ciò che viene ritenuto come fattore di controllo e di prevenzione e di bonifica presenta poi da un altro lato degli aspetti negativi a loro volta inquinanti, quindi è una faccenda molto molto complicata, ma adesso in questo contesto, in questo momento, è un sottoproblema.
È un problemino, sì, rispetto a quello che avete davanti. Sì. Mauro Mazza è d'accordo con Isabella, immagino.
No, assolutamente in linea. Però qui, appunto, tornando un passo indietro, qui ci si riferisce, e il problema va risolto nel sottoproblema della qualità delle acque, perché la depurazione, come ho detto, è ferma 50 anni fa, i prodotti chimici antialga forse sono tecnologicamente più avanzati, ma proprio su questa tecnologia noi dobbiamo allinearci, nel senso, dobbiamo affrontare la nuova tecnologia, quella contraria alla natura, perché di fatto se preserva la chiglia della barca, ma non preserva sicuramente la qualità dell'acqua.
Certo. Grazie mille Mauro Mazza, vicepresidente della Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda. Grazie mille, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Isabella d'Isola, qui insomma il problema è tecnico, ma è anche un problema culturale. Questa questione del coinvolgimento, ad esempio, del chi vive il Garda da cittadino, da gardese, è giusto gardese?
Sì, gardesano.
Gardesano, lo sapevo che sbagliavo qualcosa, porca miseria. Vabbè, insomma, da gardesano e quello che è invece chi fruisce della bellezza di questo lago come turista, come viaggiatore o via di seguito. Ecco, tutto questo insieme di questioni è energeticamente molto importante, perché avete litigato molto?
Allora,
andiamo al sodo.
Sì, andando al sodo, la faccenda è molto complessa, perché la complessità deriva dal fatto che è difficile per diciamo la gente normale come noi, no? Anche per noi è stato complicato capire che un contesto ambientale, un ente naturale, persino, voglio dire, i famosi massi erratici, no? Cioè un fiume, appunto un lago, possano a loro possa essere riconosciuta la personalità giuridica, essere riconosciuti soggetto di diritto come siamo noi soggetti di diritto. Quindi il salto, questo è il salto culturale molto difficile, perché c'entra una materia che non è, diciamo...
non è proprio che siamo tutti espertissimi.
Ecco, e quindi ci siamo preoccupati, attraverso anche convegni eccetera, di avvicinare a questa problematica del costituzionalismo ambientale la gente comune, dopo che anche noi abbiamo dovuto studiarla e seguire le indicazioni dei nostri esperti. Quindi stiamo lavorando, come dire, su due fronti. Un fronte che è quello, come dicevi tu, culturale, no? Tant'è che abbiamo pensato di, e abbiamo già in progetto per il 18 di ottobre, un seminario un po' particolare che mostri come culture e religioni diverse dalla nostra, dalle nostre europee, si relazionino con il contesto naturale, perché il centro del discorso è la nostra relazione con la natura, che nella maggior parte delle volte è una questione implicita, cioè non ci chiediamo mai, diamo per scontato che la natura sia un serbatoio di risorse, no? Quindi da una parte c'è la riflessione ideologica sulle ideologie, quindi comprese anche le religioni. Dall'altra parte c'è l'attivismo dal basso, cioè noi facciamo volantinaggio, cerchiamo di essere coinvolti in tutte le iniziative concrete, no? Di salvaguardia del lago. Però il punto forte è mettere in discussione anche l'antropocentrismo. Il nostro punto di forza è, che dovrebbe diventare quello di tutti per noi, è pensare che la salvaguardia di un habitat, di un contesto naturale, di un ente naturale, è una questione etica che riguarda il comportamento sicuramente individuale, ma il comportamento collettivo delle istituzioni, degli stati, persino è una questione sovranazionale. Non è un caso che il nostro grande giurista Luigi Ferraioli pensi a una Costituzione mondiale. Cioè noi stiamo dicendo, se passasse questa proposta di legge che noi stiamo elaborando, abbiamo già la dichiarazione che è nel libro, ma adesso stiamo elaborando la proposta, noi, se passasse questo nella Costituzione, per noi sarebbe il maggiore riconoscimento della protezione di un ente fisico, di un ente naturale. Al di sopra della Costituzione degli Stati non c'è niente per adesso, ma la Costituzione è la garanzia maggiore per tutti. Quindi stiamo ragionando rispetto al fatto che non solo noi, uscendo dal nostro antropocentrismo, non solo noi e gli animali, cioè la dimensione appunto degli animali non umani, ma anche tutto ciò che costituisce il mondo e la natura debba essere appunto protetto e difeso, assumendo questa soggettività, questi diritti, che sarebbero difesi poi, dovrebbero essere difesi da noi come associazioni ambientaliste, dai giuristi che hanno dei problemi da risolvere non indifferenti, e dalle istituzioni medesime, perché se non c'è questo trittico, diciamo, certo, così, non si va da nessuna parte.
Senti, Isabella D'Isola, voi lo dite, vi agganciate, la nostra Costituzione con l'articolo 9 ha fatto un piccolo grande passo avanti, certo, in realtà, nel momento, certo, in cui ha aggiunto la biodiversità e la natura e gli animali, sì, sì, nella concezione di tutela, protezione e via di seguito. Voi chiedete di allargarlo, insomma, questo,
sì,
ragionamento.
Non, diciamo, è importante l'articolo 9, ma è importantissimo, no? Ma è importantissimo anche la revisione che è stata fatta dell'articolo 41 della Costituzione, che sostiene che qualunque tipo di attività, anche privata, e qui il privato, figuriamoci, certo, no, rispetto al lago di Garda, ma anche qualunque tipo di attività pubblico o privata non può ledere i diritti ambientali, cioè è il côté, come dire, più tecnico, più fattivo, più realistico, quello del 41, perché guarda le iniziative economiche e dice: attenzione, si potrebbero impugnare e dovrebbero essere negate quelle che sono lesive del contesto ambientale. Quindi, una volta che gli enti, come è successo con la Costituzione spagnola, no? Come è successo con la Costituzione dell'Ecuador a 64, 60, non mi ricordo più se sono 64 o 66, la Costituzione dell'Ecuador, articoli legati alla difesa, alla protezione dell'ambiente. È stupefacente, cioè, ma è avvenuto in anni passati, anche se abbastanza recenti. Quando, per esempio, non dico il partito, ha attaccato la di incostituzionalità l'ingresso del della difesa del Mar Menor nella Costituzione, i costituzionalisti, cioè la
Corte, parlando di Spagna in questo,
sì,
caso, sì,
i costituzionalisti spagnoli, cioè, hanno rigettato questo ricorso che era stato fatto perché la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la bontà e l'interesse nella difesa di questa area appunto spagnola, scusatelo, ecco, che era entrata in Costituzione.
Ecco, come capite, le questioni sono complesse, ma anche, viene da dire, anche entusiasmanti, perché è un percorso, insomma, è un percorso nuovo che apre anche tanti interrogativi, ma tante possibilità. Massimo scrive: ma scusa, dovremmo difendere anche la malaria? Adesso non mi pare che...
No, non c'è. No.
Massimo, non stavamo, no, dicendo questo.
La malaria è, poi voglio dire, una malattia, cioè si prende... è un'altra faccenda. Certamente, depurando adeguatamente o comunque controllando quello che entra nel lago, si possono eliminare tutta una serie di possibili malattie, non solo delle alghe e dei pesci, ma anche di chi mettiamo fa il bagno, ecco, no?
Sì. Io mi ero sottolineata delle cose, adesso come sempre non lo ritrovo come vorrei, ma volevo parlare invece dell'aspetto culturale artistico legato al Lago di Como, e mi viene da dire che nella nostra scatola magica, almeno in questa edizione, non abbiamo messo uno che ci sta proprio d'incanto lì dentro, ed è Gianni Rodari. E perché lo cito? Perché c'è una, una poesia che Raffaele Mantegazza, che è autore di uno dei contributi a questo libro, mette proprio: c'era una volta un lago e uno scolaro un po' somaro, un po' mago, con un piccolo apostrofo lo trasformò in un ago. E questo è l'inizio della, del contributo, come si dice, alla esaltazione anche di questo lago. Ma dunque, Gianni Rodari firma alla mia mamma Laghera, perché...
No, è Mantegazza.
Ah, è Mantegazza, ecco.
Sì, 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 sì.
Vabbè, equivoci. Senti, Isabella D'Isola, abbiamo detto che con tutti i vostri contributi siete riusciti a stilare la prima dichiarazione dei diritti del Lago di Garda. Sono cinque articoli. E inizia così, ve lo dico solo perché così capite la questione: la dichiarazione dei diritti del Lago di Garda, gli abitanti delle aree rivierasche del Lago di Garda, considerato che l'ambiente e l'ecosistema gardesano, lago, fiumi, monti, falesie, coste, eccetera, sono beni e valori comuni a tutti gli esseri umani, considerato che le attività umane esercitano un impatto e una pressione crescente sugli ecosistemi del Lago di Garda, pregiudicando, scusa, ma è scritto così piccolo che io sono a distanza fatica, potevate scriverlo un po' più grosso, scusami, sì, curatrice del libro, ma pazienza, pregiudicando le qualità delle sue stesse condizioni di vita, e visto, eccetera, eccetera, riconoscono in sostanza, mettiamola, l'articolo 1 è: il Lago di Garda gode di soggettività e del diritto a che si preservi il proprio ecosistema. Questo è l'articolo 1 della dichiarazione dei diritti del Lago di Garda. Allora, Isabella D'Isola, chi volesse continuare a seguire questo vostro percorso, che insomma è faticosamente approdato a questa concretezza di questo libro, ma che continua, prosegue, anzi che immagino continua ad aver bisogno del contributo di tutti. Come si fa?
Allora, volevo aggiungere una cosa per chi ci ascolta e che può essere interessato. Nel libro ci sono anche cose non tecniche, tipo il perché le gallerie hanno i nomi delle muse o delle divinità greche. Chi è andato a visitare il Lago di Garda, come, che cosa significa il paesaggio, c'è tutta una varietà di tematiche, tutte che afferiscono al lago, ma che contribuiscono, diciamo così, un po' a restituirci una sua immagine, sia della sua purtroppo degenerazione, sia della sua bellezza e di come potrebbe e dovrebbe essere. Detto questo, noi abbiamo per adesso una pagina Facebook che si chiama proprio Federazione per il riconoscimento dei diritti del Garda. Cioè, purtroppo è lungo, ma alla parola federazione sulla pagina Facebook c'era il mondo.
E quindi
abbiamo dovuto mettere per esteso comunque Federazione per il riconoscimento dei diritti. Chi vuole partecipare anche scrivendoci, insomma, è ben accetto. Ho un minuto per dire.
Dai, è l'ultimo minuto.
Volevo
è l'ultimo minuto, pare brutto.
Sì. No, volevo dire una cosa un po' particolare, no? Che è emersa da tutte le nostre ricerche, così. Cioè, la natura giustamente si ribella. E volevo chiudere con una cosa un po' poetica, che è il 21° canto dell'Iliade, dove c'è il primo fiume che conosciamo della storia che si ribella. Che si ribella ed è il fiume Scamandro, dove Achille ha gettato un numero incredibile di cadaveri di troiani dopo l'uccisione di Patroclo. Il fiume si arrabbia moltissimo perché le sue acque diventano rosse e non vuole dei cadaveri dei morti. Per che cosa? Per l'arroganza di un essere umano, anche un eroe, come Achille. Tant'è che cosa fa il fiume? Si gonfia, insegue Achille che, spaventato, viene salvato solo perché intervengono gli dèi con il fuoco. Il problema altro è la nostra arroganza, la ubris contro la natura.
Isabella d'Isola, come chiudere meglio? Come no, non potevi che chiudere così, assolutamente. Ti ringrazio per, insomma, per avermi fatto conoscere, insomma, questo progetto che spero conoscano in tanti, attorno a cui sentite, già si muovono in Italia altre realtà, abbiamo parlato Laguna di Venezia, Tagliamento, eccetera, eccetera, insomma è un movimento che deve prendere vigore e forza e voi state facendo da apripista nel nostro panorama. Grazie mille, Isabella D'Isola.
Grazie a Radio Popolare.
Senti una cosa, ma questo libro si può trovare in giro?
Sì, questo libro è della casa editrice Cisu di Roma. Adesso lo metterà su tutte le possibilità di acquisto online, ma si può richiedere attraverso le librerie.
E questo è, lo ripeto il titolo, questo meraviglioso Lago di Garda, storia di un desiderabile salvataggio, Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda. Il libro è curato da Isabella D'Isola e Cisu è l'editore. Grazie,
grazie
tantissimo per essere
grazie
stata con noi e averci messo a parte
grazie.
Questa avventura, che mi piace chiamarla avventura.
Napoli, Napoli, donna bella lì, perduta la chianella,
la chianella e la corona,
Henry di Francia d'oro d'uno,
la chianella e la fantasia,
Henry di Spagna e di Turchia.
Napoli, Napoli, donna bella, senza chianella,
la fortuna l'aspetto, c'è questa bella figlio padre, e si faccio ruffiare per l'onore napolitano. E mo sparato cannone, che un re ruscio in bagnone, e tanta passione che si può sposare a tutta razione.
Le 11:18 minuti, questa è Radio Popolare, questa è la scatola magica, il contenitore un po' fatato dei vostri contributi costanti che arrivano qui in vari modi con SMS, WhatsApp e Telegram al 331-62-14-013, con mail a diretta @popolarenetwork.it oppure con telefonate allo 02 33 001 001, anche se oggi di telefonate non ne ho presa nessuna, anche perché questo discorso sui diritti del Lago di Garda mi sembrava importante, mi sembrava bello dare uno spazio per la riflessione e anche per far conoscere insomma l'elaborato pensiero che c'è dietro. Intanto nella scatola magica vorrei mettere i ragazzi autistici che grazie all'associazione No Limits di Imbersago stanno trascorrendo una vacanza nelle colline di Bobbio in provincia di Piacenza, e a chiedere questo, naturalmente richiesta a cui io non posso che aggregarmi, è Marta, mamma di Lucia, ragazza autistica di 23 anni, e io Marta sono assolutamente con te, così come sono con Liliana che dice: metti nella scatola magica la nave Mediterranea e Beppe Caccia che si è opposto a portare i naufraghi a Genova ma li ha sbarcati nel porto più vicino per farli soffrire di meno. E figurati Liliana se non sono d'accordo con te. Dunque qualcuno ringrazia per la gatta Cenerentola e quindi sono ben felice di insomma farvela conoscere piano piano. Ecco perché sto cercando i messaggi che mi stavo perdendo, ma va bene, per ora diciamo che mi sembra di avervi raccontato più o meno tutto quello che mi avete chiesto. E intanto comunque io lo do un po' per insomma per scontato, nel senso che tutto quello di cui parliamo comunque in questi giorni non può prescindere dalle guerre che ci sono intorno a noi, la tragedia, la catastrofe, non so neanche io, di Gaza sicuramente, ma sicuramente anche tutto quello che si muove intorno all'Ucraina, ma come sapete purtroppo nel mondo di guerre non ci si fa mancare niente, diciamo così, da questo punto di vista. E allora, ripensando alla richiesta di Liliana che diceva nave Mediterraneo e Beppe Caccia, mi viene voglia di farvi riascoltare una canzone che Andrea ci aveva segnalato e che mi pare purtroppo continui a essere terribilmente attuale, ed è questa.
Bro, we once dream about this boat, Ocean Viking. I once dream about this boat, you know, and it came to reality. I can't just dream it, bro. Cause Ocean Viking, bro.
Fatto tardi, leggo Gramsci mentre fuori il sole sorge. Ho messo l'anima in valigia ed oggi Ortigia se ne accorge. A cosa penso? Che ogni sbaglio mi incatena, che il bagaglio emozionale mi demolirà la schiena. Che Europa è una parola vuota, buona per gli slogan, finché ferma le persone non i container di coca. Il tempo è ancora caldo, il mare è calmo, invita al viaggio. Questo sole di novembre ha sempre un certo che nel raggio. E l'Africa è solo un'idea, l'acqua che distrugge e crea gli echi nella mente, la sorgente della dea. La nave ha già la prua rivolta verso il blu profondo. La vita fa il mio nome e mi confondo, ma rispondo. Porta buon vento, la rotta su di Malta sembra breve sulla carta, meno breve a chi si imbarca. Chi è su di vedetta, c'è un pontino, appare appena sulle labbra di chi guarda una bestemmia, una preghiera. Mater dolorosa dei diseredati, dai calore ai cuori ingrati, ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici. Mater dolorosa dei diseredati, dai calore ai cuori ingrati, ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici. La notte di velluto trapuntato di via lattea, la musica è una zattera, una lacrima ogni palpebra. Tendi una mano, tiraci su dal mare, luce a prora, la colura come aurora boreale. Silenzio, spazio aperto, troppo blu, si fa deserto. Il respiro paralizza, schizza l'anima dal petto. Madre, proteggi i tuoi figli bisognosi da ogni singolo divieto del decreto piante dosi. Dacci speranza nell'ora del pericolo, che l'ansia si conficca dritta tra l'altro il ventricolo. A poppa c'è un container bianco fuori dagli sguardi, lì non ci vanno i vivi, serve se arrivi tardi. Ti dici non pensarci, allacci giacca e casco, ma nell'onda vedi teschi ed arabeschi di Damasco. Com'è possibile credere alla bugia, che se questo mare è nostro questa gente non lo sia? Mater dolorosa dei diseredati, dai calore ai cuori ingrati, ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici. Mater dolorosa dei diseredati, dai calore ai cuori ingrati, ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici.
Fatto tardi, leggo Gramsci mentre fuori il sole sorge. Ho messo l'anima in valigia ed oggi Ortigia se ne accorge. A cosa penso? Che ogni sbaglio mi incatena, che il bagaglio emozionale mi demolirà la schiena. La notte di velluto trapuntato di via lattea, la musica è una zattera, una lacrima ogni palpebra. Tendi una mano, tiraci su dal mare, luce a prora, la colora come aurora boreale.
Ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici. Mater dolorosa dei diseredati, dai calore ai cuori ingrati, ai bambini nati condannati. Madre nostra, ispiraci, guarisci questi lividi. Un figlio versa lacrime e sangue nei campi libici. Possibile credere alla bugia, che se questo mare è nostro, questa gente non lo sia.
Ed era Kento, Nostra Signora delle Lacrime, voluta da Andrea, insomma un po' di tempo fa, ma ahimè una canzone sempre tragicamente attuale. Intanto io nella scatola magica ci metto tutta la gente comune che subisce guerre e orrori attuali in giro per il mondo. Silvia, come non accoglierli almeno noi tutte e tutte nella nostra scatola magica. Max ci dice che secondo il National Geographic Sarajevo è uno dei pochi modelli oggi esistenti di integrazione e multiculturalità, città ambita anche in futuro da molti turisti. Metto questi valori nella scatola magica, grazie Max per questo tuo contributo. Intanto adesso ho perso il messaggio, ma c'era qualcuno che mi chiedeva qual era la canzone di Giuni Russo che ho messo grazie ad Elena. Ecco, era La Sposa, si chiama così, ed è ecco, è proprio di grande grande grandissima bellezza. A questo punto mancano solo due minuti al termine di questa puntata della Scatola Magica, che è arrivata alla fine, insomma è arrivata all'ultima sua settimana, perché poi da lunedì tornerà calda estate, quindi io insomma me ne vado, in punta di piedi, ma voi potete per tutta questa settimana continuare a contribuire, e come vedete i vostri contributi sono importanti, perché ci fate conoscere a me e a tanti altri anche alcune chicche, alcune musiche, alcuni pensieri, alcuni libri che magari non sarebbero poi così, insomma, non sono così scontati, e non è detto, insomma, che siano patrimonio comune. Invece questa scatola magica è proprio la costruzione di un nostro patrimonio comune. Intanto io mi rendo conto che oggi, come tutta questa settimana, sarà una settimana di rientri, di movimenti, gente che va, gente che viene, insomma, quindi forse sarò anche costretta a spiegare ancora di più la questione di come funziona, per l'appunto, la scatola magica. Ad esempio, non ho mai detto che c'è anche un indirizzo di posta elettronica, che è la scatola magica @radiopopolare.it, a cui potete scrivere in qualsiasi momento del giorno e della notte, non quando sono in onda, perché quando sono in onda non lo vedo, ma ecco, quello è un indirizzo dove dare il vostro contributo. Intanto Marco chiede di ridire il nome del libro, dico libretto perché sono poche pagine, su un centinaio, sì, 120 pagine, ma molto dense e concentrate. Il libro si chiama Questo meraviglioso lago di Garda, storia di un desiderabile salvataggio, è a cura della Federazione per il riconoscimento dei diritti del lago di Garda ed è curato da Isabella D'Isola. Quindi Questo meraviglioso lago di Garda, l'editore è Cisu, e quindi questo è. Allora, salutando Silvia, la veterinaria, che dice no, la scatola magica tutto l'anno, e mi fa ridere. Come l'armadillo, grazie, grazie, tornerà l'armadillo invece. Ma insomma, Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento a domani alle 10. Voi veramente scrivete alla scatola magica @radiopopolare.it se vi sovviene alla mente qualcosa di cui vorreste assolutamente farci partecipe. Un abbraccio, fate cose buone là fuori, come dicevo un telefilm che mi piaceva moltissimo, Hill Street, giorno e notte, così era. Ciao ciao, domani, ciao.